SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, S come Sardegna direi, perché questa storia ci porta in giro per il mondo, e lo scopriremo, ma davvero, in giro per il mondo, tappa australiana di due, non so neanche come definirli, sardi detector, non so come definirli, ce lo spiegheranno loro, si chiamano Stefano Floris e Tiziana Nuvoli. Intanto li saluto, li ringrazio, perché dove siete ora, intanto ciao.
Ciao, ciao, piacere ciao a tutti.
Allora, dov'è che siete stamani?
Stamattina siamo a Esperance, dopo aver guidato circa 700 chilometri da Margaret River, siamo arrivati qua ieri sera, abbiamo dormito qui e stamattina ci siamo svegliati con dei colori pazzeschi.
Dopo scopriremo cosa vuol dire andare a cercare sardi in giro per il mondo, ma intanto diteci qualcosa di voi, ecco, chi siete, cosa fate e come avete fatto soprattutto a iniziare questa ricerca.
Allora, siamo diciamo un po' abituati ai viaggi, perché comunque lavoriamo da tanti anni, abbiamo la passione degli animali, l'abbiamo sempre avuta, lavoriamo come guide safari in Africa da tanti anni, quindi dopo tanta e solamente tanta Africa negli anni, amiamo anche il treno, perché oltre alla passione dell'Africa abbiamo sempre avuto la passione dei viaggi in treno, e un giorno abbiamo deciso di battere questo record e fare questi 20.000 km in treno dal Portogallo al Vietnam, dandoci una missione nella missione. Battiamo il record, ma proviamo a cercare i sardi, a documentare la vita dei sardi emigrati in giro per il mondo. Quindi è partito tutto da là, quel viaggio è stato galeotto, da là in poi non ci siamo fermati più, perché insomma, tu che sei del mestiere sai, uno cerca di produrre un viaggio, fa un'idea, la mette sul tavolo, cerca di produrne qualcosa di buono, bussa porte, qualche porta ha cominciato ad aprirsi e siamo qua nella terza missione di viaggio alla ricerca dei sardi nel mondo.
Ecco, parlavi di porte che si aprono, una porta aperta da un personaggio illustre della televisione, Licia Colò. Ecco, ci vuoi spiegare Licia Colò come è andata con lei, e più che altro perché si è fidata di due sardi che volevano andare in treno dal Portogallo al Vietnam e nel frattempo anche cercare sardi in giro per il mondo?
Allora, dopo aver fatto quel mega viaggio, avevamo cercato il modo di contattarla, perché lei è sempre stata amante dei viaggi, della natura, comunque avevamo un po' la stessa visione del mondo, quindi le avevamo parlato un po' di noi e lei ci ha risposto, direi praticamente subito, dicendo: ragazzi, ma veramente voi avete fatto questo viaggio? Veramente avete cercato i sardi? Che figata, venite subito in trasmissione da noi. Quindi è stato veramente anche abbastanza facile, noi ci siamo detti: cavolo, Licia Colò. E quindi con lei si è aperta questa porta, questa famosa porta, per 12 puntate, e loro hanno raccontato, anzi noi abbiamo raccontato da loro il nostro viaggio.
Dopodiché
poi lei era rimasta molto affascinata dal fatto che siamo andati a cercare sardi, perché sua madre è di origine sarda, quindi
ecco.
Comunque lei aveva anche diciamo questa connessione con la Sardegna e ne aveva parlato molto volentieri.
E c'è questa connessione tutta sarda, perché uno legge, no? Licia Colò, con questo cognome un po' nordico, nata a Bussolengo, poi sì, sardi esatto. Di solito, infatti c'è stato un legame isolano di sangue.
Esatto.
Sì, assolutamente, ma poi sai, intorno a questo viaggio, Andrea, si crearono delle cose incredibili che, ti dico la verità, forse sono quelle che hanno fatto maggiormente presa su di lei. Cioè, ti faccio un esempio, noi avevamo veramente investito tutti i nostri risparmi in questi 20.000 km dal Portogallo al Vietnam, e mentre eravamo in viaggio, gli imprevisti, che ovviamente la gente ci seguiva sui social, sulla nostra pagina Floris & Nu, gli imprevisti erano l'ordine del giorno, e quindi noi cominciamo a perdere soldi, ad avere problemi, a non sapere più dove dormire, a cercare di risparmiare soldi. E i sardi praticamente si strinsero, cioè l'uno attorno all'altro, una cosa stranissima, e cominciarono a inviarci soldi affinché noi raggiungessimo il Vietro, cioè sardi che non ci avevano mai visto e conosciuto. Questa cosa mandò in visibilio Licia, perché disse: vedi che i sardi sono troppo buoni tra di loro, eccetera eccetera. Insomma, questa cosa fu un po' quella che ci diede la spinta maggiore per poi entrare in TV nazionale. Insomma, c'erano tanti ingredienti molto curiosi attorno a un viaggio di questi due fuori di testa che andavano a cercare i sardi anche lungo la Transiberiana, per dirti.
Ecco, quindi, di questo me ne racconterai tra un po', di questi incontri in ogni, veramente in ogni cantuccio, altro che angolo, del mondo.
Esatto.
Di Floris e Nu, questo è il loro nome social che si danno sui loro canali. Ricordiamo che stiamo appunto parlando con Stefano Floris e Tiziana Nuvole, che è una coppia che fa di tutto, insomma, lavora come guida safari in Africa, è andata in treno dal Portogallo al Vietnam alla ricerca di sardi nel mondo. Tappa che sembra un po' andare al di fuori del Vietnam. Ci spiegherai come avete pensato di estenderla sta cosa, perché ora siete qui a cercarli i sardi.
Esatto, perché dopo questi famosi 20.000 km in treno ci siamo detti: ma dove possiamo andare a cercare sardi ora che comunque abbiamo girato un po' l'Europa, abbiamo girato un po' l'Asia? E quindi è stato quasi automatico pensare di andare negli Stati Uniti, e quindi 2 anni fa abbiamo cominciato questa missione che abbiamo ribattezzato Sardi Uniti d'America, e abbiamo girato tutti i 50 gli Stati Uniti, compresi Alaska e Hawaii, a cercare sardi.
E dopo questo mega viaggio ci siamo detti: come sollevare ancora l'asticella? Come possiamo, dopo aver fatto 50 stati, tutti e 50 in treno, ci tengo a dirlo, circa 26.000 chilometri, andiamo in Oceania, perché dobbiamo documentare la vita dei sardi più lontani dalla nostra terra. E quindi lì abbiamo creato due mori tra i Maori, perché finiremo il nostro viaggio oceanico, tra virgolette, in Nuova Zelanda, appunto, tra i sardi Maori, tra virgolette.
Ma e quindi i titoli ci pensate la notte per darveli?
A noi ci è sempre piaciuto, noi il nostro sorridere quotidiano dipende molto dai giochi di parole. Io e noi ci divertiamo troppo a fare giochi di parole, ma anche di qualsiasi parola, capisci, tra inglese e sardo, inglese e italiano, eccetera.
Chissà quindi... se non me ne verrà qualcuno sull'isola di Pasqua o sulla Micronesia o sulla Micronesia, ma intanto quindi siete qui, due mori tra i Maori. Ovviamente mi sembra, forse do un piccolo dettaglio, non siete però venuti qui in treno, sbaglio?
Allora, no, siamo arrivati ovviamente in aereo, ma ti stupirai nel sapere che comunque l'East Coast l'abbiamo fatta quasi interamente in treno.
È proprio un amore per il binario, c'avete.
Un amore per il binario che però tu lo saprai meglio di noi, qui i mezzi pubblici non è che siano molto molto in voga.
Qua come negli Stati Uniti sono un po' deficitari.
Ma il treno, deve anche capire che il treno, insomma, ci sono delle distanze importanti da percorrere,
sì, esatto.
E nel mezzo non c'è proprio una comunità vibrante, piena di gente, magari quello è uno dei motivi. Ma insomma, siamo arrivati in Australia, come sta andando, quali tappe state affrontando, ma soprattutto che tipi di sardi state trovando?
Allora, abbiamo praticamente percorso, allora tu calcola che abbiamo fatto tutto l'East Coast in treno, quindi da Melbourne fino ad arrivare a Cairns, dove abbiamo trovato sardi in ogni tappa, e ti possiamo già distinguere un po' i sardi dell'est e i sardi dell'ovest.
Ecco, partiamo, importantissimo per i manuali del futuro, sardi dell'est.
Sardi dell'ovest, hai ragione.
Cioè, sardi dell'est intendi sardi che vivono in est Australia.
Esatto.
Che magari vengono dall'ovest della Sardegna, però per non confondere, ecco.
Esatto, non hai perfettamente ragione. Allora, i sardi dell'est, dell'East Coast, sono sardi, sai, cittadini, insomma, sono sardi che sfruttano le opportunità che ti dà una città come Melbourne, come Sydney, come Brisbane, dove ne abbiamo trovati tanti, eccetera. E quindi sono sardi che fanno dei lavori un po' più cittadini, passami il termine, cioè nel senso che abbiamo trovato molti sardi laureati che sfruttano la loro laurea, chi ricercatore, chi dottore, chi avvocato, chi insomma, di tanti tipi diversi, rispetto invece, che ne so, ai sardi dall'altra parte dell'Australia, e quindi Broome, Perth, cose del genere, che posso dire, forse sfruttano più che altro il territorio, forse quelli dell'ovest sfruttano maggiormente il territorio, il mare,
forse
le persone,
sì.
Quindi il ristorante, la pizzeria,
sì,
di fronte,
sì,
al mare,
molti ristoratori,
molti chef, Capito, un po', diciamo così, però abbiamo trovato sardi, credimi, un po' come è successo negli Stati Uniti, felicissimi di stare in Australia, terra di opportunità, ma soprattutto di meritocrazia. E tu, Andrea, che sei italiano, sai bene che la meritocrazia da noi è un po' latente.
Con la M minuscola, magari, per alcuni... Quindi fra questo sardo di città e sardo di campagna, nel frattempo avete attraversato zone dell'Australia, se c'eravate mai stati o meno, e per voi che comunque avete attraversato quasi tutto il mondo, che sensazioni vi ha dato l'Australia?
Allora, la nostra prima volta in Australia, ci siamo detti, non sappiamo se ci capiterà di tornare in quella parte del mondo, quindi cerchiamo di girarla tutta. Quindi dopo aver fatto tutta l'East Coast siamo arrivati fino a Cairns, abbiamo preso un volo e siamo ritornati a Melbourne, da dove siamo partiti, e da lì abbiamo noleggiato un van con la quale praticamente abbiamo fatto tutto l'outback, siamo saliti fino a nord, fino a Katherine, e poi abbiamo fatto tutta la West Coast.
Quindi siamo 11.000 km,
esatto.
Ne mancano 3.000 per tornare a Melbourne.
E quindi stiamo cercando, diciamo che il perimetro dell'Australia non l'avremmo fatto tutto alla fine di questo viaggio, ma quasi.
Esatto. Abbiamo visto tante cose.
Ma scusate, ma come fate a cercare sardo? Cioè, bussate alle porte delle case e fate, scusi, se lei è sardo?
Diciamo che i social da questo punto di vista ci aiutano tantissimo, perché adesso noi abbiamo due pagine, Instagram e Facebook, si chiamano Floris & Nu, e sono adesso un bel po' seguite, quindi quando annunciamo la nostra missione, quindi quando abbiamo... è detto a tutti che avremmo cercato i sardi in Oceania, i sardi sono saltati fuori tipo coniglietti, erano una marea. E poi c'è il cugino che ha un cugino, un amico.
Il sardo è molto legato alla propria terra, sì. Come un po' tutti gli italiani meridionali, forse, non lo so, forse meridionali mi viene da dire di più, semplicemente perché è molto... ci sono molto più meridionali in giro per il mondo, perché come ben sai, insomma, durante la crisi italiana i meridionali soprattutto sono quelli che trovavano meno opportunità di lavoro e scappavano, andavano all'estero, quindi loro sono molto legati alla propria terra, e quindi questo vuol dire che loro seguono in continuazione i telegiornali regionali anche dall'estero tramite internet, che ne so, il nostro giornale, il nostro quotidiano L'Unione Sarda viene letto un po' dappertutto, e quindi è facile scoprire che due persone che magari lavorano per quell'emittente o per quel gruppo stanno per arrivare nella tua terra a cercare sardi, a documentare la vita di questi sardi, vedere come si trovano, quali sono i pro e i contro, quanto gli manca la Sardegna, eccetera. E quindi diciamo che dal secondo viaggio in poi veniamo bombardati, cioè non abbiamo più difficoltà a trovarli.
Anzi, dovete scegliere.
Bravo,
bravo.
Siamo infatti, così a scegliere, infatti, esatto. Al nulla, perché poi facciamo delle videochiamate, ma ci sembrano tutti interessanti, tutti simpatici, dal lavoro più umile al lavoro più importante, al lavoro meno pagato al lavoro strapagato, cioè, e quindi è anche difficile selezionarli. Più che altro la selezione avviene per un discorso geografico, per un discorso
logistico,
di comodità,
certo.
Di viaggio, logistico, esatto.
Ma poi tanti sardi sono saltati fuori durante, esatto, il viaggio, perché magari noi abbiamo toccato delle tappe inconsapevolmente dove risiedevano sardi,
esatto.
E quindi ci scrivevano: guarda, io vivo qui, sono qui, faccio questo. Alcuni non li abbiamo nemmeno potuti incontrare perché magari si sono fatti vivi troppo tardi e noi avevamo già lasciato il posto in cui loro vivevano.
E quindi
ce ne sono tanti.
Ma ecco, una domanda che ho, scusate se ti interrompo, mi è venuta una curiosità al volo. Ora, si parla spesso, anzi pochi giorni fa ho intervistato un altro ragazzo che viene da un'isola molto più piccola, l'isola d'Elba, però trovava dei parallelismi nell'essere isolano suo dell'isola d'Elba con l'essere isolano, anche se è un'isola un pochino più grande, come l'Australia. Ecco, siccome c'è questo legame forte con la terra e quindi i sardi emigrati tengono comunque il filo con la terra madre ben stretto, cosa si dice invece in Sardegna di coloro che la Sardegna l'hanno lasciata?
Allora, guarda, diciamo che la Sardegna si spacca in due, ok? Ci sono le persone che, il 70% delle persone purtroppo non è contento della vita lavorativa che fa, il 30% non è contento lo stesso, ma quel 30% prende i piedi e se ne va. Ed è difficile recidere il cordone ombelicale con un'isola come la Sardegna, dove si vive benissimo. Noi ancora abbiamo tutto a chilometro zero, solo che il problema è che il lavoro manca. Quindi cosa dicono i sardi degli altri sardi che vanno via? una metà di quel 70% che rimane a casa e non ha il coraggio di abbandonare la propria terra, o non se la sente, o comunque sta bene con quel poco che ha, è spaccato in due, perché il 50% dice: questi se ne stanno andando, stanno abbandonando la nostra isola, quando invece potrebbero fare qua, usare questa voglia, questa grinta per fare qualcosa qua. L'altra metà dice in sardo: ma vainti bene, cioè ma fanno bene, ma che vadano e si ricavino una vita altrove. È vero anche che quando guardano ad esempio le puntate delle nostre trasmissioni, dove veramente emerge è quello che prova il sardo che vive dall'altra parte del mondo, ti rendono conto che questi sardi che sono qua sono sì felici economicamente parlando, ma anche a livello, per carità, non solo economicamente, perché poi da là ne deriva molta più serenità familiare e tutto quanto, sono felici ma sono molto molto malinconici, perché comunque la terra manca. Tornerebbero tutti i sardi australiani e sardi americani che abbiamo intervistato, tornerebbero in Sardegna domani se avessero le stesse condizioni lavorative. Quindi insomma, sai, la Sardegna spacca in due: hanno fatto bene oppure no, hanno fatto male, dovevano stare qua, credere nella propria terra e investire nella propria terra. Il problema è che spesso chi fa questa riflessione è proprio il primo che magari non investe nella propria terra. Insomma, è un giro di gelosie, dai, l'isola sì, crea molte gelosie.
Esatto, ecco, questa era l'altra domanda. Non so, non essendo sardo, quindi non mi permetto di dirlo, quanto, ma essendo toscano so che da noi il campanilismo è una, insomma, mangiamo pane e campanilismo dalla mattina alla sera. Non so come funzioni in Sardegna e se ci fosse campanilismo all'interno della Sardegna, fra una città, fra un paese e l'altro, se questa cosa poi sparisce quando si attraversa il mare.
Ah beh, allora, quando si attraversa il mare, secondo me sì, il campanilismo scompare, perché sicuramente viaggiare ti apre talmente tanto la mente che poi non si ha neanche tempo di pensare a certe cose. Chi rimane in Sardegna invece sì, tende sempre a, non è una critica, però molti sardi sono convinti che le cose più belle ce le abbiamo solo in Sardegna, e che chi sceglie di abbandonare la terra per andare a cercare fortuna altrove sia uno fortunato. Ecco, e ci sono tante persone che sono convinte del fatto che venire a rifarsi una vita in Australia sia una cosa facilissima. Molti credono che arrivi in Australia e ti piovano soldi addosso senza il minimo sforzo. Invece noi abbiamo documentato tante storie di difficoltà, tanti sacrifici per stare in Australia.
Restando che quando in Australia ti trovi una piccola posizioncina, insomma, quando in Australia sai far vedere quello che sai fare, metti in mostra quello che sai fare, vieni premiato in fretta, una volta che ti metti a posto legalmente, ovviamente vieni premiato in fretta e scali la gerarchia in fretta. Un po' come, ripeto, scusa se facciamo sempre il paragone con gli Stati Uniti, ma abbiamo veramente trovato molte similitudini, nel bene e nel male abbiamo trovato molte similitudini. Però è così, cioè, Andrea, noi abbiamo documentato dei sardi che fanno dei lavori incredibili,
tipo
in Sardegna. Ti faccio un esempio, sardi ricercatori, cioè tipo, che ne so, un sardo, abbiamo documentato un sardo ricercatore del leopardo delle nevi, ti faccio un esempio. Abbiamo trovato...
Ma non in Australia.
No, questo in Cina, Abbiamo trovato in giro sardi che operano i bambini che nascono con malformazioni facciali e quindi vanno in giro per il mondo in Oriente, in Africa, a operare questi bambini che vengono additati di essere... preda del demonio, quindi nascono storpi, e quindi, cioè, abbiamo sentito veramente delle storie impressionanti. Cioè, abbiamo trovato sardi che sapevano fare la pizza in Sardegna, sono venuti in Australia, questo in Australia, hanno deciso di comprare, sai, quei furgoncini, no?
Sì, sì,
per andare in giro a vendere le pizze, ma appena hanno fatto una prova nel proprio giardino, aprendo il furgoncino, appena l'odore della pizza si è sparso nel vicinato, questi sono da anni nel giardino che vendono pizze, non si sono mai più mossi dal giardino, perché la gente, cioè, abbiamo sentito storie veramente.
Con la moglie che le tira le ciabatte per farla andare via.
La moglie che per fortuna dà una mano. Cioè, abbiamo trovato sardi in Australia che facevano, lavoravano nell'edilizia in Sardegna, ok? Si costruivano case, mattoni, eccetera, che sono trasferiti in Australia. E siccome questi sardi che costruivano case erano bravi nel disegnare, arrivano in Australia e cosa cominciano a disegnare? Occhiali. C'è così, occhiali, perché ci hanno spiegato che uno che sa disegnare può disegnare anche un oggetto, può creare dei modelli. e sono diventati, ovviamente non faccio nomi, non faccio pubblicità occulta, sono diventati dei grandi produttori di occhiali con marchio sardo, nome e cognome sardo, a livello australiano. Che cose, capacità che ovviamente in un'isola non puoi mettere in risalto, non ti fanno tirar fuori, cioè sei soppresso, le tue idee vengono subito schiacciate dal sistema, dalla burocrazia, da ma qui non è facile, qua. Quindi te ne vai dall'altra parte del mondo e improvvisamente esplodi e tiri fuori delle idee allucinanti che altrimenti in Sardegna non avessi potuto realizzare. Purtroppo ormai sono 5 anni che giriamo e documentiamo la vita dei sardi e il risultato è sempre lo stesso. Si va fuori e si tira fuori quello che si è veramente in Australia.
Ecco, questo mi dai là alle ultime due domande, parlerei con voi per ore, ma ahimè il tempo è tiranno, anche per voi che dovete guidare, insomma, vi dovete sorbire questi altri 3.000 chilometrucci che vi separano da Melbourne. Allora, la prima domanda era appunto, hai già parlato di ricercatori leopardi delle nevi, eccetera, in Cina, quindi la prima domanda è: in quali remotissimi angoli del mondo avete trovato sardi? Quanto si è espansa questa diaspora sarda?
Beh, allora ti direi veramente in tutti gli stati. Diciamo che ci ha sorpreso trovare sardi lungo la Transiberiana.
Ecco, raccontami i transardi, i transiberiani sardi.
Esatto. Noi ci siamo trovati in Siberia e abbiamo detto, vabbè, qui sostiamo perché dovevamo fare la Transiberiana, ma non avevamo mai pensato che potessero esserci sardi pure lì, e invece sempre grazie ai social, mentre eravamo
lungo la Transiberiana 9 giorni di treno, scendendo solo 2 volte, 9 giorni di
vabbè
treno.
Ma è un treno, insomma, comodo, no?
Sì, comodo.
Un treno comodo che noi l'abbiamo sperimentato in tutte e tre le classi, prima, seconda e terza. La prima ovviamente è una cabina solo per 2 persone, quindi molto intima. La seconda la condividi con altre 2 persone.
La terza col bestiame.
Bravo! Mi tolto le parole di bocca. È un intero vagone con letti a castello dove tutti dormono con tutti. Ma è stata un'esperienza meravigliosa.
Esatto, ma è lungo
ma
la cosa,
come fa un sardo che insomma hanno bisogno del loro sola pelle, no? Io c'ho sempre questo stereotipo del sardo con la pelle spessa. Che cos'è che tipo? Ho già risposto.
L'amore. Sì. Uno praticamente.
Uno aveva conosciuto la sua fidanzata russa, credo in Inghilterra, lei voleva tornare in Russia.
Dove
e quindi
vivi in Siberia,
cioè praticamente potevano scegliere se vivere in Sardegna o in Siberia e hanno scelto andare in Siberia.
Esatto, lui per amore di lei l'ha seguita in Siberia e lavorava come chef,
come
chef in un ristorante proprio improbabile che vabbè, se vi permetti di dirlo perché fa ridere il nome, non voglio fare pubblicità perché poi comunque in Siberia
andarci
la
un poco.
Carbonara, cioè questo ristorante si chiamava la Carbonara, capito? Quindi il cuoco sardo che ci raccontava che lui è ormai abituato a 25 gradi sotto zero, si sta freschi, non c'è umido, ti metti un giubbottino e stai bene, e quindi è cose allucinanti.
Ecco, dal giubbottino siberiano, passiamo all'ultima domanda con la quale chiudiamo. Voi ora, sono 5 anni che state cercando sardi col detector in giro per il mondo, però inizialmente avevate pensato di fare quel viaggio dal Portogallo al Vietnam. Ecco, quant'è cambiata la vostra, come si chiama, sarditudine, la vostra identità sarda in questi 5 anni? Quanto diversamente sardi siete oggi?
No, secondo me non siamo cambiati, anzi ti dirò di più, che viaggiare così tanto per così tanto tempo secondo me ha rafforzato ancora di più il nostro legame con la Sardegna, perché viaggiare noi lo amiamo tantissimo, però tornare nella nostra casa in Sardegna è sempre una delle parti più belle del viaggio. Quindi diciamo che forse abbiamo rafforzato un po' di più la nostra sardità.
Sì, secondo me per dirti.
Ah, quindi si dice sardità?
Va bene, uguale.
No, okay. Cose, poi magari i sardi mi mandano.
No. Il nostro spirito di appartenenza, ecco, diciamo così. Mm. Allora. Sai, sì, io mi aggancio a quello che ha detto lei, nel senso che comunque viaggiando più ti allontani dal tuo posto più ne senti la mancanza, no? Un po' come succede per noi in Africa. Ecco, vedi, noi in Africa non ci trasferiremo mai perché l'amiamo talmente tanto che vogliamo continuare ad amarla e sentirne la mancanza. Quindi la stessa cosa vale per la Sardegna, e poi girando, intervistando queste centinaia e centinaia di sardi abbiamo realizzato una cosa. Attraverso i loro occhi abbiamo realizzato che sì, avrai un bel lavoro, starai benissimo, benissimo, magari ti sarei comprato 2 o 3 case, magari avrei cominciato a vivere di rendita in Australia, negli Stati Uniti, in Cina, dappertutto, ma quando esce fuori il tema Sardegna tu vedi gli occhi, e attraverso gli occhi che brillano o che spesso si inumidiscono, ti rendi conto quanto ancora io e Nu siamo fortunati a poter sempre tornare in Sardegna e ad aprire delle parentesi di vita sarda che si chiamano viaggiare. Ecco, noi viaggiamo, apriamo queste parentesi bellissime, ma è bello sapere di poter tornare in Sardegna, cosa che molte persone non possono più fare perché ormai hanno ricavato la vita qua, hanno i figli vanno a scuola, hanno imparato l'inglese, hanno gli amici qua, e per loro è difficile.
Certo, certo, ma hanno una versione idealizzata dalle parole che ti fanno della Sardegna o ancora una memoria fresca, vivida?
No, memoria fresca, tant'è che nei progetti futuri, secondo me della maggior parte di queste persone c'è proprio il fatto di quando andrò in pensione, esatto, voglio tornare
tutti,
in Sardegna.
Lo dicono tutti.
Ma non perché non stanno bene qui.
Quindi ci sarà un sovrappopolamento della Sardegna fra
esatto,
una quindicina d'anni.
Okay. Di anziani. Che già è così la Sardegna.
Che già è uno dei paesi più dove insomma, esatto, le aspettative di vita sono più alte, sì, al mondo, poi uno dei paesi più longevi. Quindi prossima tappa, ragazzi?
Allora, adesso ci dirigiamo tappa per tappa verso, faremo la 90 miles, quel mega rettilineo infinito, eccetera, arriveremo a Melbourne e poi abbiamo un sardo che fa la guida, che ci aspetta in Tasmania, Hobart, saremo 5-6 giorni là, e poi rush finale, 3 settimane incontrando sardi da Auckland fino ad arrivare giù in fondo a Bluff, nell'isola del sud della Nuova Zelanda.
E dopo questo continente ci avete altre zone? Sud America avete già fatto?
No, l'America infatti è proprio in programma, anche se stiamo pensando l'anno prossimo forse di fare Gran Bretagna, Scandinavia, di non allontanarci troppissimo dall'Italia.
Esatto,
sì,
dalla
sì, Sardegna. L'anno prossimo probabilmente no, dalla Sardegna, esatto.
Ok, ragazzi, è stato un piacere davvero la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Stefano Floris e Tiziana Nuvoli di Floris e Nu, che collaborano alla ricerca insieme a Videolina, l'emittente sarda, a cercare sardi in tutto il mondo. Grazie, buona ricerca.
Grazie a te, caro, e un abbraccio, sei veramente in gamba. Un abbraccio grande.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.